che è un fruscio strano, i microfoni vanno e dobbiamo accettarli per come sono. Valabè, bentornati a quelli che sono andati ad Assisi e ti pregato per noi. E noi siamo insieme a vivere questa bella Eucaristia, perché il Signore ha ancora una volta fiducia di noi. Per questo mettiamo la nostra vita nelle sue mani. Signore, insegnaci, facci strumenti di bene, quello che desideriamo di più. Domandiamo allora perdono dei nostri peccati. Signore, luce che sconfigge le tenebre del peccato, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Cristo che doni la vista ai ciechi e apri gli orecchi ai sordi,
Christe eleison,
Christe eleison.
Signore, che ascolti il grido che sale a te dalle strade del mondo,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Diamo lode al Signore.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra, uomini di buona volontà, noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Cosa ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì, come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamate!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli gettò via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. L'evangelista Marco ha organizzato il materiale raccolto attorno alla vita di Gesù in base a una sua idea teologica. E per comprendere il miracolo che viene narrato in questa pagina di Vangelo, il miracolo del cieco Bartimeo, noi dobbiamo entrare nell'angolo della sua visuale, in cui lui tenta di spiegarci chi è Gesù di Nazaret. Allora, Marco, l'evangelista, distende il suo Vangelo lungo un solo viaggio che Gesù fa da Nazaret a Gerusalemme e pone la domanda: che cosa è, come dovete interpretare voi questo viaggio di Gesù? E la risposta ce la dà: guarda che questo che ti sto scrivendo è il viaggio della fede. Ma come si svolge, com'è questo viaggio? Ebbene, Marco ci dice: sappi che il cammino della fede è fatto di tre punti, di tre tappe fondamentali. La prima tappa, guarda che è la predicazione di Giovanni Battista. E qui Gesù si fa conoscere come un messia forte, un messia potente, parla con autorità, caccia i demoni, guarisce i malati, comanda alle folle, alle forze della natura e fa risorgere anche dai morti. Ma però, mentre sta facendo tutti questi miracoli, tutte queste cose, Gesù raccomanda il silenzio. Gesù non vuole incoraggiare una visione sbagliata della sua missione di Messia. E Marco come chiude questa prima parte della tappa della fede? Con il miracolo di un cieco, il cieco di Betsaida. E quel cieco che vi ricordate che Gesù guarisce a due puntate, la prima puntata e la seconda puntata. Ma di questo miracolato non si sa niente, non si sa il suo nome. E dice addirittura l'evangelista che Gesù lo rimanda a casa, non lo vuole al suo seguito. E inizia da qui la seconda tappa del cammino della fede. Per quanto riguarda quello che dicevamo prima, che cosa voleva dirci l'evangelista? Guarda che la prima tappa della fede è questa roba qui. Tu hai conosciuto Gesù, hai incominciato a vederci dentro al suo messaggio, tu gli credi e gli presti fede, ma la tua fede è ancora fragile, non è forte. E considera che questo è il primo cammino, la prima tappa della tua fede. Hai conosciuto Gesù e la tua fede è una fede non ancora forte, con l'ossatura necessaria. E allora incomincia la seconda tappa. Se prima c'era la predicazione del Battista, adesso c'è la predicazione di Gesù. Dopo aver chiesto ai discepoli l'opinione della gente su di lui e come loro la pensavano su di lui, Gesù inizia lui adesso a dire quella che è la sua missione e si rivela come il Messia sofferente. Questa parte viene scandita da tre annunci
della passione, a cui segue sempre un atteggiamento negativo dei discepoli che non capiscono quello che Gesù va dicendo. Perché loro hanno in testa l'idea di un Messia glorioso. Gesù va a parlare invece di un Messia sofferente. Non si intendono. E Marco, come chiude allora questa seconda parte? Con il racconto ancora di un cieco, Bartimeo. Il primo cieco, quello di Bezzaida, concludeva il primo lavoro, la prima parte dell'Evangelista. E questo cieco, Bartimeo, conclude la seconda parte, il secondo lavoro dell'Evangelista. Gli apostoli non capiscono, continuano a fare delle brutte figure. Invece Bartimeo rappresenta il discepolo che ha capito. E ha capito che cosa? Ma se ci sono stati tre annunci di passione, vuol dire che il Signore Gesù è il Messia della croce, e seguirlo significa andare a morire dietro a Lui. Allora entriamo nel racconto. E Bartimeo come si presenta? È uno che grida a Gesù, e grida ancora di più quando si mettono a farlo tacere. Il discepolo è una persona che ha con Gesù un rapporto personale, che ha con Gesù un rapporto intimo. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, l'intimità di un rapporto. Non possiamo dirci discepoli di Gesù senza questo rapporto intimo, senza questo rapporto personale. Che cosa vuol dire questo? Che non possiamo essere soltanto delle persone che vengono portate da Gesù, da una certa cultura, da una certa tradizione, da un certo ambiente in cui si fanno cose scontate, che però scontate non dovrebbero essere. Come è scontato che quando il bimbo nasce lo si battezza, quando cresce gli si fa fare la prima comunione e la cresima, quando è ora un bel matrimonio in chiesa e quando è un'altra ora si cerca il parroco per il funerale. Bartimeo è seduto lungo la strada, cieco, solo. Questa è la condizione fondamentale per diventare discepoli di Gesù: essere bisognosi della salvezza. Bartimeo si mise a gridare aiuto a Gesù, perché lui lo salvasse. E l'esperienza di essere salvati nasce dall'esperienza del bisogno di avere un salvatore. Allora, perché aspettare di essere sul fondo? Per capire che abbiamo bisogno di uno che ci salvi. Perché quando stiamo bene, quando le cose vanno bene, tutto sembra che dobbiamo farcela da soli, però basta una batosta, magari anche piccola, basta una batosta e ci ricordiamo che non siamo noi a darci la forza, che non siamo noi a darci la salute, a darci l'autonomia. E allora basterebbe un pizzico di buon senso per capire che abbiamo bisogno di Gesù sempre, non solo quando le cose vanno male, sempre, ma un po' di buon senso. E Bartimeo grida, ma vorrebbero farlo tacere, disturba, e lui grida molto di più. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è chi vorrebbe avvicinarsi a Gesù, ma sono proprio le persone più vicine a Gesù a impedirlo. Ci siete? Perché qui la mano va a toccare ciascuno di noi. Alle volte siamo noi di Chiesa, che impediamo a tanti di avvicinarci a Gesù. E in Chiesa ci portiamo le gelosie. E in Chiesa ci portiamo le invidie. E in Chiesa ci portiamo le calunnie. E in Chiesa ci portiamo l'arroganza, le cattiverie, gli esibizionismi disgustosi e i privilegi assurdi. Perché tutta roba qui, tutta questa roba qui è una muraglia. Una muraglia che impedisce di avvicinarsi a Gesù. Ma Gesù li vuole vicini, ma noi non lo sappiamo più perché siamo gelosi. Noi non lo sappiamo più. Ma sta zitto, che cosa c'entrano le tue grida sul nostro corteo devoto, religioso? Ma dai, qualcuno gli dica di stare zitto, disturba la nostra interiorità. Ma Gesù desiderava essere disturbato, guarda un po'. E loro non l'avevano capito. Alle volte le nostre preghiere sono tranquille e serenamente chiuse, non prevedono dei disturbi, dei fuori programma, ma chi segue Gesù non può mai mettersi un programma in tasca. Gesù è tutto un fuori programma, perché lui si concede sempre a quel fuori programma che si chiama amore. E Gesù manda a chiamare Bartimeo, chiamatelo. Uè, due righe e c'è ben scritto il compito del cristiano. Compito del cristiano, aiutare le persone a sentire la voce di Gesù, non a ferirle, non a allontanarle. Perché l'incontro con il Signore Gesù sia salvifico, che cosa bisogna fare? Dice il Vangelo che bisogna lasciare il mantello. E per un povero al tempo di Gesù il mantello era la sua casa, la sua unica sicurezza. Gesù non ci salva se abbiamo nascosti dei mantelli, non ci salva dal naufragio della nostra vita se noi siamo attaccati a qualche altro salvagente, quindi da lì, o no? Lasciato il mantello, Gesù chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Guardate che qualche domenica fa, quindi pochi versetti prima, l'evangelista Marco ci ha riportato questa stessa domanda fatta da Gesù a Giacomo e Giovanni: che cosa volete che io faccia per voi? Vi ricordate la risposta degli apostoli, La risposta degli apostoli: che io abbia a sedere a destra e a sinistra nella tua gloria. Bartimeo, un cieco, un povero uomo, dà la risposta giusta: Rabbunì, che io veda di nuovo. E guardate, mi permetto di dire che non è una risposta scontata sta roba qui, Quante volte nella confessione si va da Gesù per accusarlo della pesante croce che si sta portando e non si chiede perdono perché non la si sta portando con fede. Pensate, Santa Angela da Foligno andava a chiedere perdono al Signore per il poco fervore nella sua preghiera, ma era distratta nel chiedergli perdono di essere ammaliatrice di uomini per la sua ricercatezza di eleganza. Stava qui, non la confessava. Bisogna davvero entrare in noi stessi, con sincerità, per scoprire il nostro vero male, la nostra cecità, e presentarla a Gesù. Gesù non guarisce se non quello che gli chiediamo, che lui ci guarisca. Egli infatti è discreto e ci lascia nelle nostre cecità, se le nostre cecità ci piacciono tanto. L'invito a lasciare il mantello non è semplicemente scritto qui. Va, la tua fede ti ha salvato. Bartimeo ha avuto fiducia in Gesù, gli ha presentato la sua cecità ed è stato guarito. E cosa importantissima, dice il Vangelo, prese a seguirlo per la strada. E ricordate, il cieco di Bezzaita non gli fu consentito: vai a casa, non seguì Gesù. Bartimeo sì, segue Gesù lungo la strada, perché dove porta questa strada? Porta al Calvario, porta alla croce. Ecco del perché della figura importante di Bartimeo. Ha capito quello che gli apostoli non avevano capito e diventa quindi simbolo di ogni discepolo che capisce l'intimo di Gesù, il cuore di Gesù. C'è una croce che è voluta dal Padre per il bene dell'umanità e ogni uomo nel sangue di Gesù, nel sangue del Figlio verrà salvato, riscattato, purificato. E il padre invita il discepolo ad entrare con Gesù nel mistero della croce. Ogni sofferenza, ogni fatica, ogni sacrificio, ogni sudore, ogni lacrima, ogni lotta è feconda della fecondità della croce.
chi muore con lui risorge con lui. E Bartolomeo allora rappresenta questo cammino del cristiano adulto, la strada di seguire Gesù lungo la via della croce. Il cristiano maturo è quello che ha ben capito gli insegnamenti del Maestro, non chiede di sedersi nei posti di onore, non chiede di godersi una villeggiatura tranquilla, ma di morire con lui sulla croce, perché solo morendo con lui si vive con lui. Quindi Bartimeo è questa porta verso la terza tappa del viaggio della fede che Marco sta proponendo, e questa terza tappa è la predicazione della croce. Gesù, lì si rivela il Figlio di Dio, il Salvatore dell'uomo. Un trono ben diverso, da quello che si attendevano gli apostoli. Infatti, molto sottile qui l'Evangelista, non è mica un apostolo, che dinanzi alla croce dice: costui veramente era figlio di Dio. Lo dice un centurione romano, un pagano. Allora, seguire Gesù, come tanti Bartimei, perché questi Bartimei sono dentro la croce, che è la salvezza operata da Gesù. E questo è l'insegnamento di oggi, essere dei Bartimei.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno per noi. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, cede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio donato glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica.
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera dicendo: Signore, vieni in nostro aiuto.
Perché la Chiesa del nostro tempo, in ogni parte del mondo, e specialmente nelle terre più martoriate dalla povertà e dalla violenza, sia luce per quanti cercano Dio e la sua salvezza, preghiamo. Perché a partire dal Sinodo dei Vescovi, i giovani possano guardare con più fiducia al futuro e si impegnino con tutte le loro forze al servizio dei valori evangelici, preghiamo. Perché nelle nostre case e nelle nostre comunità cristiane il Vangelo si traduca in concreti gesti di compassione, di riconciliazione e di autentica carità, preghiamo. Perché nessuna fatica e nessuna delusione chiudano mai il nostro cuore all'amore fraterno e mai affievoliscano il nostro impegno per costruire il regno di Dio nella nostra società, preghiamo.
Dio della luce, apri i nostri occhi perché sappiamo riconoscere la tua presenza e la tua azione nelle alterne vicende della vita, e con il tuo aiuto possiamo camminare verso di te sulle orme del tuo Figlio, luce del mondo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Numero 442.
Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni elargiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia, l'inno della tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maddalena, Dorino, Noris e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli Francesco, Chiara, Pio da Pietrelcina, Omo Bono e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Ere Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Numero 434.
Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi, avremo la pace, resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà, resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo strade, resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà, resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor, voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore, resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà, resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.
Preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ovviamente ci sono gli avvisi. Solennità di tutti i santi, giovedì 1 novembre, quindi le messe, gli orari festivi. Primo avviso dato. Secondo avviso 2 novembre, il giorno dopo, venerdì, commemorazione dei fedeli defunti, e si può acquistare l'indulgenza plenaria applicabile soltanto ai defunti, visitando il cimitero e pregando anche mentalmente per i defunti. È necessaria la confessione e la comunione entro gli 8 giorni. L'indulgenza plenaria si può acquistare dal 1° all'8 di novembre, visitando il cimitero e pregando per le anime del purgatorio. Nel nostro santuario le messe sono all'orario 8:30, 17, 20 e 30, questo alla commemorazione dei defunti venerdì, messa in più alle 20 e 30, d'accordo? Ci siete? Vi siete persi nei cimiteri già? Ah, benedizione a tutti, che il Signore vi vuole bene, né? Andate avanti con questa forza. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica.
Grazie. Ai mare redemptoris mater, quae per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudave, peccatorum miserere.